And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
My belly. Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Popolare, poveri ma belli, un'altra puntata epica di questa trasmissione che sconfigge tutte le altre.
Addirittura ci contrapponiamo ai colleghi?
Ma completamente.
Ma quando mai? Siamo tutti amici.
Siamo nemici giurati di chi ci viene prima e di chi ci viene dopo.
Ah, quindi detesti il giornale radio delle 12.30
e anche quello delle 13.30.
13.30 e mezzo. E poi sei nemico giurato di arcinemico di Cecilia Di Lieto.
Però non
e dell'Armadillo.
Però diciamolo solo adesso che non ci sente. Quando poi ci sente invece... Facciamo gli amiconi, perché si fa così, Alone?
Perché la vita è ipocrisia.
Esatto, come gnomino, poi li pugnaliamo alle spalle.
Ma per caso c'è un ritorno?
C'è un ritorno.
Ah, mi sembrava strano che tu lo citassi, eh?
Ci hanno mandato gnomino. Un Droga Drago con una cassettina, che poi sì. Mettiamo nel lettore.
Droga Drago, la cassetta, sapete come la trasporta? Lo caga.
Ah, sì?
Mentre va in vola, mentre vola.
Come fosse eroina in aereo.
Prata, pam! E la butta giù, sì. È un ovulo. Lo schifo. E noi dobbiamo ravanare, insomma. E alla fine però poi ci sono queste primizie.
Sì, pazzesco. Ci stanno chiamando perché? Pronto?
Pronto.
Ciao.
Pronto. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Scintilla, ti si è rossa la pupilla, vuoi restare, andare, resto?
10,
9.
Auguri, auguri.
Tombini.
Ciao, grazie.
E comunque è bello iniziare con queste parole, allora, in codice.
Probabilmente avrà lanciato un segnale per lo sbarco in...
Normandia.
Ma anche di me, in Versilia, non so, di qualcuno. Sì.
No, erano le 24 parole di un wallet crypto per accedere alle...
Per diventare ricchi. Sì. Come sta andando la situa crippo?
Beh,
il crippo.
Credo che...
le cripto come vanno?
Non lo so. Credo bene, lo chiederemo poi a Dindini. No, abbiamo in studio intanto Gian Stage, che oggi con una lacrima sul viso, come direbbe Elvis Presley, lo saluteremo per sempre.
Sì, è arrivata la fine di questa esperienza.
Tra l'altro ha un ciuffolo a Elvis ormai, perché non si è mai tagliati i capelli. Perché qui dovete sapere che obblighiamo gli stagisti a non tagliarsi i capelli. Perché comunque siamo dei nonnisti molto molto autoritari.
Ho preso l'appuntamento oggi pomeriggio,
tirasi a zero. Sì. Quindi obblighiamo a non tagliarsi e figurati chi fa lo stage di 6 mesi, entra skinhead e esce capellone. Questo è anche proprio perché noi prendiamo degli skinhead, quindi prendiamo dei fascisti e li trasformiamo in hippies.
Esatto, cerchiamo proprio dei club, dei... che si chiamano Nazista Oggi.
Sì. E escono fuori ascoltando i Grateful Dead. Sì. Sì, fumando delle sigarette un po' strane.
Al mentolo. Al mentolo, perché insomma non riusciamo ad andare oltre, però sigarette al mentolo e delle toppe con i fiori sul...
Sì, perché vanno poi, sì, vanno in tutto il mondo a mettere fiori nei cannoni, cosa che sarebbe opportuna che succedesse davvero.
Con quelle orribili, non si chiamano bandane, come si chiamano quelle... Quelle robe degli hippie qui...
sì, quelle fasce fazzoletti. Da... O da un po' da, anche da indiani metropolitani.
Intorno
sì.
alla testa.
Quello è il simbolo della pace.
Il simbolo della pace. Mm. Che possono essere anche delle stringhe di cuoio in alcuni casi.
Bravo, o peggio che... Proprio se non hai un cazzo di niente, lacci delle scarpe.
Lacci delle scarpe. È una roba che io sono... Sai che io sono cresciuto in mezzo a quella paccottiglia con mia madre...
Per quello che sei diventato un nazi, sì. Poi, sì.
Cioè, sì. Ti rendi conto che io quando ero piccolo, mia madre era quelle cose che tu vedi nei film degli... Cioè, come si chiama? Woodstock. Sì. Era così. Ti rendi conto che io da piccolo dovevo avere questa roba qua?
Lo so, era molto difficile.
Faticosissimo.
Cioè, questi con tutto sto fango,
sì,
poi, che
sì.
Sta pioggia, mamma mia.
Ricordo che sì. Per un periodo soggiornò in casa nostra un hippie tedesco che voleva usare il mio spazzolino da dentro. E la cosa mi mandava ai matti completamente.
Certo. E tu gli tiravi dei calcini perché eri bambino sulle caviglie.
Sì. Vabbè, era una roba che non sopportavo, vabbè.
Beh, siamo tutti con te, con il disma bambino.
Grazie. E abbiamo anche un altro ospite, un ospite importante, un ospite, uno che è uno studiato, uno più che laureato forse. Dario, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Dario. Allora, Dario è contemporaneamente un dottorone, ma anche l'uomo più alto del mondo che conosciamo noi. E poi ha portato i salatini.
Che sono molto buoni.
Adesso Dario parla lui perché noi mangiamo i salatini.
Ah, così. No, sì. Io vi stavo chiedendo in realtà se tipo sotto quelle fasce a cui accennavate prima c'erano tipo delle...
Micropunte.
Micropunte o acidi.
Può essere, a contatto cutaneo.
Le leggende narrano.
Insomma. Può essere, può essere.
Ne abbiamo parlato, scusa... Pochi giorni fa era in onda che parlavamo di Jimi Hendrix e della leggenda che sotto la sua fascia ci fossero gli altri.
Non ne parlavi con me né in onda né fuori onda.
Con chi è che ne ho parlato?
Con nessuno di noi.
No, ne ho parlato, ma non...
ho capito, ne hai parlato con
Jean-Jacques. Con Jean-Jacques adesso quando arriva lo portiamo in onda
a testimoniare che non sei senile.
A testimoniare A che non sono senile, B per fare tipo il sinedrio maschile. Facciamo, visto che qua proprio oggi
il
non c'è neanche,
party. Vabbè,
neanche una donna in
siamo
onda,
quasi
no,
a Pasqua.
Mai, zero.
E allora Dario lo ringraziamo anche perché ha acquistato una delle ultime copie di 28 sfocature di Maron.
Sì.
Abbiamo contato quante ne abbiamo ancora?
Credo 42. E fra l'altro la risposta 42, universale.
Sì, a tutto.
La 42,
sì.
Perché era la 43esima, la meno 43, quella che abbiamo venduto a Dario.
E guarda caso, proprio oggi, quando il Cristo...
muore. Sì, oggi, però no? Dopo domani è una festa.
Pim pum pam.
Dopo domani è una festa.
Eh sì. E noi appunto abbiamo in studio questo bel cristone, come si dice, dei ragazzi grandi e grossi come Dario. Che è un...
Federica Sciarelli direbbe un ragazzone.
Ragazzone.
Ragazzone, ah, okay. Sì, sì.
Quanti anni hai, Dario?
37.
E sei già laureale, sei...
sono già laureato.
Sì.
Lavori anche.
Lavoro anche,
Nel campo che hai studiato, che è rarissimo.
Esatto. Una cosa molto, molto rara.
In Italia.
Allora, sei un...
Sono rientrato dall'estero.
Sei un cervello, un rientro dei cervelli. Ma hai sfruttato il...
No.
Avvicinati del microfono.
No.
Sai che ci sono dei vantaggi fiscali importanti per il rientro dei cervelli? Almeno c'erano, non so se ci sono ancora.
Sì, dicevano che c'erano, ma...
Non li hai usati?
No.
Perché non vuoi pesare sulla collettività?
No,
perché non era una sbatta burocratica.
Bravissimo, quello.
Finiamo.
Per di più, comunque, cioè, nel senso, rientro... Sempre precario, cioè nel senso.
Ah, no, figurati.
La
certo.
Bellezza della ricerca, no? Quella della ricerca del lavoro, non è quella della ricerca scientifica.
Pensa che invece qua a Milano siamo campioni mondiali nella ricerca della metropolitana. Stanno scavando da 10 anni per trovarne una.
Pare che a settembre la trovino.
Cavoli, che culo! Davvero, ma secondo delle stime.
Quella
diciamo.
Romana.
Sì, quella romana.
Quella romana.
Ma possiamo dire dove lavori o ti vergogni di noi e quindi non vuoi far sapere
no,
al mondo?
No, si può dire, perché poi quando ci eravamo sentiti in estate non potevo dirlo ancora, e in realtà lavoro al Muse.
Al
Muse di Trento, dove studio pietre colorate 14.000 anni fa.
Ed è successa una roba bizzarra, perché noi parlavamo del Muse qualche settimana fa dicendo che era l'unico museo bello di tutta Italia... E Dario ci ascoltava dal Muse e ha detto: che bello che vi ascolto dal Muse. E quindi abbiamo detto: vieni qua, lascia il lavoro venerdì e vieni a trovarci.
Poi abbiamo scoperto un altro punto di contatto, un altro zero gradi di separazione. Dario abitava nel posto dove fu registrata la mitica canzone Palle, palle, palle puntale. Cioè nelle cantine di quel palazzo a Milano,
sì.
C'era una sala prove che forse c'è ancora. Ed è lì che fu registrata quella canzone di cui è andata persa l'unica registrazione, quindi è solo tradizione orale ormai.
Ma tra l'altro, se non, perché da tanti anni che non vado nelle cantine, sì. Lì, e, però se non ricordo male, la porta della cantina della mia famiglia è proprio di fronte.
No, davvero.
Sì, quindi c'è proprio quella sensazione di connessione.
Pazzesco.
La gente si chiederà: cos'è Palle, palle puntale? È una canzone che avevamo fatto tanti anni fa, io, Ale e altre persone.
Tra l'altro, registrata in agosto.
Agosto, beh, perché già all'epoca
pensavamo in avanti, certo, per Natale.
Per Natale, alla quale si ispira, peraltro.
Si ispirano un po' tutti i gadget natalizi, sì, che abbiamo prodotto qui a Poveri ma Belli. Le due palline con le nostre effigi, il puntale a forma di stella cometa che ha fatto tutto prodotto da Franux.it.
E anche l'ultimo album dei Club Dogo, credo, si ispiri a quel nostro pezzo.
Come si intitola?
Citazione. Sì. Io ci ho visto delle citazioni.
Ah, e allora anche quello.
Sì. Citazioni. Vabbè, oggi abbiamo un sacco di carne al fuoco perché abbiamo la cassettina, dicevamo, col nuovo proverbio di Gnomino e Gigantone. Ma dopo c'è anche una nuova puntata di True Crime, abbiamo la poesia, o meglio un sonetto con la prof. Roberta, abbiamo il capibarato e, attenzione, anche l'esordio di una nuova rubrica.
C'è una rubrica che vuole, come dire, modernizzare, far capire a tutti, grandi e piccini, che le favole più classiche non hanno tempo.
Non hanno tempo.
Possono insegnarci tante cose anche oggi.
Ma iniziamo dalla cassettina dei Droga Draghi. Chic-chic-chac è il suono della pulizia,
sì, di tutta quella roba orrenda che insomma ci stava attorno.
Eccola qua, il nuovo proverbio:
la saggezza popolare spiegata da Gigantone.
Ma ci sono anch'io, Gnomino. Giornata piovosa, l'unica pioggia che mi piace è la pioggia di sangue degli elfi. Gigantone, che bello incontrarti in una giornata così. Come stai?
Ciao Gnomino, cosa fai con quella palandrana lì che sembri un tarlucco?
È una bellissima palandrona, guarda che bella, sembra nuova. L'ho rubata dal mio vicino di casa elfo perché era troppo bella, non riuscivo a fare a meno di prenderla.
Ma va là, ma cosa dici, non ce l'hai a casa? L'enciclopedia Tre Draghi si dice palandrana.
Ti assicuro, l'ho letto in chiaro dizionario, si dice palandrona. Comunque è mia, adesso è mia, importante che è mia.
Sì, in effetti, che dice palandrona o palandrina. Comunque guarda che è proprio vero che l'erba del vicino è sempre più verde,
Pure nel giardino di quell'elfo borrioso io continuo a gettare sale per rovinarglielo tutto. Ed è sempre così verde.
Ma no, tarlucchissimo, è un proverbio. E che tu vedi la palandrona più bella del tuo vicino, invece c'avevi un ombrello che spaccava proprio sia che i colori che anche ti riparava dalla pioggia. E invece tu vai a fare un reato gravissimo perché vuoi appropriarti.
Come sei sempre saggio, Gigantone. Oggi con i miei mille pugnetti me li picchio tutti sulla mia testolina. La vado subito a ridare indietro a quell'elfo. Ucciso!
16:05 minuti, Radio Popolare in diretta, qua ultima giornata di Gian Stage, ma cogliamo l'occasione per dire che non sarà proprio l'ultima, perché abbiamo in testa un progetto meraviglioso, che era Cesare Ragazzi che ce l'aveva, noi come lui.
L'idea, forse era un'idea meravigliosa.
E l'idea è quella che da settimana prossima riprendiamo la saga fantasy, che
darà adito poi, la saga fantasy è fantasy ed è particolarmente slegata dalla realtà e diciamo una specie di simulacro all'inutilità, da che mondo è mondo, da che l'abbiamo messa in piedi ormai quando? Due anni fa,
sì.
Sì, quando avevamo una verve creativa molto fiorente, perché andavamo in onda dall'auditorium, esatto. E là, cioè, si respirava insomma tutta un'altra area.
Il palco, le star, eccetera.
Ebbene, dopo due anni abbiamo deciso di riprenderla, ma dare a questa saga stupidissima un senso.
Il senso è che andremo ad occupare intanto la nicchia del fantasy come dei king assoluti, scalzando Tolkien, che insomma non ci piace, è bravo ma comunque troppo lungo, e poi le frequentazioni che c'è intorno non ci piace. Quindi
non è mica colpa sua.
No, non è colpa sua. Ma riappropriamoci del fantasy, noi comunisti.
Stai facendo dei gesti ampiamente hitleriani.
No, sto dicendo.
Cos'è sta roba?
Sto allargando le braccia. Non è un saluto a Roma. Sto allargando le braccia. Occupiamo del fantasy noi trotskisti.
Il fantasy permanente.
E in più cerchiamo di sgrammare due lire anche
ovviamente,
da questo gesto.
Come al solito. Come facciamo? Beh, allora cerchiamo di sfruttare la potenza innata di Gian Stage, il quale, lui non lo vuole dire, ma è uno dei più forti giocatori di Magic del paese.
E di D&D anche.
E di D&D, è un master of puppets, universe di D&D. Vogliamo parlare di questa tua carriera di Magic?
Ah, è una carriera ancora in fase di decollo, speriamo vada bene.
Allora, fine maggio, avrai i nazionali di Magic.
Dove?
A Napoli, città che Disma diceva apprezzare particolarmente.
Napoli è mille colori,
mille culura,
una città da quei profumi che si rispondono nei vicoli.
E poi le statuette del presepe.
Le madonne.
Mamma mia.
Maradona, cioè meglio Pelé.
E cosa vogliamo dire poi della pizza?
La pizza, un sogno.
Guarda, allora, come fai? Vai sotto scorta?
Andrò sotto scorta. No, più che altro perché sono fuori grotta, quindi proprio la creme della creme.
Okay.
No, sì, però ho soldato delle persone muscolose, grandi.
Dario, il nostro Dario.
L'uomo più alto del mondo, sì. Avete lo stesso numero di piede, ma lui è molto più alto.
Ah, è vero? Che numero hai? 50?
50.
Sì. È un numero un po' basso, cioè, secondo me, per uno alto così. È il piedino.
Ma quante volte nella vita capita di essere insieme a due persone che hanno 50?
Ma mai succede? Oggi, no, solo noi. Siamo unici.
No, non mai, è la prima
volta.
No.
Quando giocavi a basket qualcuno alto con dei piedoni c'era.
Sì, ma mai.
Ma mai il 50?
Pazzesco.
Incredibile,
è un'ambizione.
Poi facciamo le foto, facciamo le foto perché.
Ma poi proprio lo stesso numero. Cioè,
potreste scambiarvi le scarpe, poi chiedere dove le compri.
Avevo 17 anni che invece tipo allenavo e avevano tipo il 52.
Urca!
Ah, sì, il 50 mai.
50 mai, no, stesso numero mai.
Guarda, adesso facciamo una foto, ma dicevamo, vai a Napoli.
Che foto vuoi fare?
I piedi.
Nulla, senza scarpe.
No, beh, ovviamente poi per l'Hollyfans dei piedi, esatto.
Li avete lavati, sono puliti.
Ma no, perché vanno anche quelli proprio un po' sporchi di catrame.
Allora, aspetta. Aspetta che gli ascoltatori non capiscono più una catambrogia.
La classica catambrogia.
Come direbbe un panozzo. No, allora, a fine maggio, vabbè, c'è il suo torneo. Ma quello che stiamo pensando è che con la saga fantasy creiamo un universo pazzesco da cui poi prenderà vita un vero e proprio gioco di Dungeons and Dragons con Gian Andrea, Gian Stage come master e un po' di ascoltatori, non tanti, perché non si può essere in tanti.
Quanti al massimo?
Disma puntava ai 10.
Sono troppi?
10.
Secondo me
sono
tanti, ma
8.
Si può fare.
8.
Tra gli 8 e 10 va bene.
Va bene.
Sì.
Vabbè, con un po' di ascoltatori faremo una partita di D&D basata sul lore, sulla origin story di della nostra saga fantasy della compagnia. Questo a giugno.
Questo a giugno, dopo che Gian Stagis si sarà laureato campione italiano di Magic.
Eh sì.
Noi
no,
facciamo un tifo per te.
Laureato e laureato ovviamente, perché è a luglio.
No, a luglio, no, ma noi guarda, la laurea è relativa. Cioè, certo. È l'importante che tu diventi campione del mondo, anzi d'Italia, di Magic. Dicevamo, ultima cosa, ma hai trovato uno sponsor per andare, perché comunque ti è costoso.
Cioè c'è un negozio fuori Milano.
Ti paga il viaggio?
Sì, stiamo facendo squadra, magliette, viaggi. Cioè,
ah, te capì, Disma?
Sì. Number one.
Number one. Number one, poi ti inviterai a maglietta, ok, ma sfoggia anche qualcosa di Radio Popolare, una spilla, un
zainetto,
qualcosa, adesso vediamo. Ok, va bene, perfetto.
Vabbè. Però l'adesivo in fronte,
sì,
del mio paese,
un sotto pieno di LSD.
Esattamente.
Ovviamente, sì.
Come Jimi Hendrix. Sì. Allora, ci ascoltiamo una nuova, non ci credeva nessuno, ma c'è davvero.
E andiamo.
Una nuova puntata di True Crime, la terza della seconda stagione, e vorremmo farvi notare che siamo solo a fine marzo e ne abbiamo già fatte tre in soli sei mesi.
Sì, siamo
e quindi
mitici.
Produzione intensa. Buon ascolto e torniamo dopo, poi sonetti, capibaratto, fiabe e tanto altro.
Storie di ordinaria miseria, true crime. Il lato oscuro della quotidianità. Il cielo plumbeo ricordava la pelliccia dei branchi di ratti che scorrazzavano impuniti per la City, alla ricerca dell'ennesimo cassonetto da depredare. Tutto sembrava scorrere normalmente, un giorno come tanti altri. Ma non andò così. Quel giorno non fu un giorno normale. Questa è Storie di ordinaria miseria, True Crime. E io sono qui per condurvi in un mondo di violenza, crimini, misfatti, abusi e cose così. Storie di ordinaria miseria, true crime. Il lato oscuro della quotidianità.
Ricordo quel giorno come fosse ieri. Uno dei paninaretti più in vista del circondario si presentò, armato di curriculum, allo sportello risorse umane della trattoria All You Can Eat, Sugo e Piselli. Ospitato nella ricevitoria della Carmen, che occupa part-time la posizione di Head of Human Resources. Lo ricordo bene perché fu il primo candidato dopo l'esternalizzazione del servizio.
I miei voti a scuola erano troppo scarsi. Non c'avevo mica tempo per studiare, i libri sono perigini.
I miei scarsi risultati scolastici, dovuti alla mia propensione a passare il tempo in altre attività ricreative,
cuccare le sfitinzie, smitragliarci il gargarozzo di paninazzi e legnare di cartoni cinghios dello IACP.
Non avevano soddisfatto le alte aspettative di mio padre, circostanza che lo condusse a privarmi della mia sacrosanta indipendenza economica, che discendeva completamente dalle sue libere elargizioni settimanali. In questo modo, la mia Zünder Apparatenbau Gesellschaft restava parcheggiata priva di carburante e parimenti. Il mio anelito di nuove fibbie e il ciarro erano frustrati. Dovevo correre ai ripari, trovando una fonte di reddito.
Ero in para nera perché non potevo ciucciarmi le nuove fibbie del ciarro. Ho fatto la volpinata per alzare 2 lire, sono andato dal China a proporgli un business di paninazzi.
Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma il giovane intraprendente, aspirante imprenditore, non aveva fatto i conti con la scaltrezza di un navigato agente della ristorazione con un'esperienza trentennale nell'agitato pelago del Sugo e Piselli.
I immediately called the owner. We certainly couldn't let a candidate of such quality slip away.
Chiamai subito il titolare. Un candidato di siffatta qualità non potevamo certo lasciarcelo scappare. Non era tanto il suo curriculum, sostanzialmente ridotto alle informazioni anagrafiche, quanto le sue soft skills e il suo atteggiamento proattivo.
But his soft skills and his proactive attitude.
I immediately saw my young self in him and equipped him with water, aceto di liso and lag.
Vidi subito in lui il me stesso giovane e lo dotai di acqua, aceto e straccio per affidargli uno dei compiti più delicati della filiera produttiva di una trattoria all you can eat su due piselli.
All you can eat sauce and peas restaurant.
Il lavaggio e la lucidatura di cucchiai, scodelle e trogoli per porzioni XXL.
XXL portion.
Fin qui tutto bene. La tensione era ancora sotto il livello di guardia, ma l'ineluttabilità del destino stava per abbattersi con la sua furia sui protagonisti di questa storia di ordinaria miseria true crime. Quel giorno, tra i testimoni c'erano due nostre vecchie conoscenze. Carlo, che portava lunghi capelli all'onda pettinati alla moda della riga in mezzo, e Federico, atteggiato a Mickey Rourke di 9 settimane e mezzo.
I will never be able to forget that day. Non potrò mai dimenticare quel giorno. Era arrivato il momento di pagare il conto di alcuni trogoli di sugo e piselli.
Barbera included.
Barbera incluso, e come spesso accade quando c'è da tirare fuori il sistema di pagamento elettronico Baracca Pay, Carlo si diresse verso il bagno.
Carlo headed towards the bagnoni.
I must admit that I was looking for a solution to avoid damaging my Baracca Pay piggy banca.
Devo ammetterlo, stavo cercando una soluzione per non scalfire il mio salvadanaio di Baracca Pay. E misi in atto il classico espediente del bagno, ma non fu semplice.
Could recall the labyrinth of Gnosso, Minotauro!
In quel dedalo di corridoi, che poteva ricordare il labirinto di Gnosso, ero solito perdermi. Fu così che imboccai erroneamente la porta della cucina anziché quella del bagno, diventando l'involontario testimone di una scena sconvolgente.
Voluntary witness of a shocking scene!
Gli animi stavano per raggiungere il punto di ebollizione. Ma fermiamoci un attimo. Che cos'è il diversivo del bagno? Chiediamolo ad un esperto. Abbiamo contattato un professionista di truffe e raggiri che per evidenti ragioni preferisce mantenere l'anonimato.
The bathing technique was born in the 3rd millennium BC with the invention of the latrine.
La tecnica del bagno nasce nel 3° millennio a.C. con l'invenzione della latrina. Va inquadrato nell'ambito dei raggiri al ristorante e può coinvolgere da 2 persone in su. È di facile attuazione, consiste in una proditoria improvvisa fuga alla toilette quando arriva il momento di pagare il conto, facendo in modo che a saldare siano gli altri commensali.
Bill, making sure that the other diners pay.
Torniamo nel vivo della storia. Nelle cucine della trattoria All You Can Eat Sugo e Piselli stava per verificarsi un incidente che avrebbe segnato per sempre le vite dei protagonisti di questa storia di ordinaria miseria true crime.
What a terrible vision! Mamma mia!
Non potrò mai dimenticare quel momento. La scena si svolse come al rallentatore davanti ai miei occhi. Uno sguattero scansa fatiche, circondato da pile di piatti e trogoli luridi, più alti di lui, armato di flacone e spugnetta, era intento a lucidarsi con cura la grossa fibbia della sua cintura. Ne ricordo distintamente la forma di condor con le ali spiegate.
Large buckle of his belt. I distinctly remember the shape of a condor passa. Vita, go stretch the wings. He attempted uncertain moonwalking step.
Accennò incerti passi di moonwalking, canticchiando Bad di Michael Jackson. Nel farlo, però, urtò maldestramente le colonne di stoviglie impilate che lo travolsero seppellendolo.
Overhelmed him, burying him sepolto vivo!
Stavo lavorando come un cinghios. Quella toppaia di drogolosi era troppo scarsa. Cadeva a pezzi come le ossa di un centenario. Stavo svolgendo il mio compito col massimo della diligenza. I locali di quell'esercizio non erano conformi ai più moderni dettami della normativa nazionale in tema di sicurezza sul lavoro. Sono finito vittima di una situa casinosa, ma non sono mica andato in para. A causa di queste gravi mancanze, mi trovai vittima di un grave infortunio. Non gliel'avrei fatta passare liscia. Con la freddezza di un gallo veramente tosto, ho citato quel ciffone del padrone in giudizio.
I heard a deafening racket coming from the quarterly feature shop. My blood collan in my veins.
Udì un frastuono assordante provenire dallo sguatterificio. Mi si gelò il sangue nelle vene. Lo scenario che per anni avevo temuto che si verificasse si concretizzò davanti ai miei occhi.
As well as my entrepreneurial dreams shattered by this event.
Centinaia di piatti e trogoli in frantumi, così come i miei sogni imprenditoriali sconquassati da questo avvenimento. Quell'inetto mi aveva provocato un danno che nessuna assicurazione avrebbe mai coperto. Non gliel'avrei fatta passare liscia.
I wouldn't have let him get away with it.
Era un classico stallo alla messicana. Solo il Tribunale Popolare del Rione avrebbe potuto districare questa complessa matassa. Uno dei baraccati che bighellonava da quelle parti andò a citofonare ai giurati per riunirli nella sala scommesse della Carmen, luogo dalla consolidata fama di zona franca in tutta la city. La giuria era così composta: Carlo, Federico, Carmen, il baraccato dei citofoni e il presidente del collegio franco concessionario, padre del paninaretto.
I've already dealt with the people court several times, both have plenty of defendants.
Avevo già avuto a che fare più volte con il tribunale del popolo, sia come querelante che come imputato. Il mio livello di soddisfazione era di 4.5 stelle su 5.
My satisfaction level was 4.5 stars out of 5.
Ma questa volta avevo la sensazione che qualcosa potesse andare male, come un sesto senso, qualcosa che non riuscivo ad afferrare.
Like a sixth sense, something that I couldn't grasp.
Col mio arterio, in posizione di gran gallo della commission, ero in pole position. Gli ho sparato lì una compilation di schiaffazzi morali che mollami.
Con il mio decuius a presiedere la commissione, avevo la vittoria in tasca. Nella mia arringa finale andai all-in, chiedendo il massimo della pena per il mio aguzzino. Il pieno alla moto e la fibbia più alla moda del momento.
La broda per lo Zundap e il nuovo Condor e il Charro per fiocinare le slambre.
Sarei rientrato nel gruppo dei miei coetanei più alla page dalla porta principale, senza aver lavorato un solo minuto.
Che arrapation! Neanche un minuto di lavoro e mi vedevo già davanti al Burghi con la compagnia di galli e sfitinzie che pendevano dalle mie labbra.
Non possiamo sapere quali furono le dinamiche in camera di consiglio. La segretezza processuale è sacra. Sappiamo soltanto che nel tempo di un caffè corretto Sambuca, il verdetto fu emesso. 5 voti a favore della parte lesa e una condanna esemplare per l'esercente approssimativo chiarirono chi aveva ragione e chi torto. Quella che vi abbiamo appena raccontato, dalle vive voci dei protagonisti, è una storia di ordinaria miseria true crime. Là fuori, dopo il crepuscolo, dietro ogni angolo della città si nasconde una storia di ordinaria miseria true crime. La prossima volta potrebbe toccare a te. A risentirci per il prossimo appuntamento di Storie di ordinaria miseria true crime. Il lato oscuro della quotidianità.
We'll be right back.
Monkey, Radio Popolare, poveri ma belli, Beastie Boys, che non siamo noi due bestie.
No, sono un gruppo importante.
E siamo i robot.
La storia della musica, noi siamo a volte i robot, a volte i Machu Picchu.
A volte epigoni di Raff, insomma sì. Tante cose. Allora, dovrei ringraziare gli attori, innanzitutto il narratore, Matteo Bianchi, number one, narratore di True Crime.
Grazie, poi tutti gli attori, da Mattia Villaggi... o Matteo Villaci, tutte e due hanno partecipato, hanno fatto una scena per uno.
Una scena per uno, poi c'era la Carmen nei panni della... no, la...
Monica Paes nei panni Carmen. Di Carmen e poi...
Alessandro Braga.
Alessandro Braga nei panni di un misterioso esperto di truffe.
E basta.
E no. Jean-Jacques nei panni di Pierpaolo.
Lo chef di Singapore. Di Singapore. Shanghai. Non ricordo più dov'è.
Shanghai.
E vabbè, e noi due ovviamente. Diamo la linea al GR con il principe della notizia.
Sì, lui.
La linea dopo. Breath the Pressure. E siamo noi questi, siamo una canzone mia e di Alone, un nuovo singolo
dei robot.
Dei robot. La troverete presso nei negozi di dischi.
Sì, quei col 78 giri.
Non è vero, ci avevate creduto.
Prodigy, bello, la canzone più famosa, direi.
E eccoci qua. Allora, torniamo in studio, ma soprattutto torniamo a provare ad elevarci culturalmente, a entrare in quei salotti di intellettuali dove si parla solo in rima.
Eh sì, possiamo mettere le scarpe sul tavolo.
Mi piace il trisavolo.
Sì, con le scarpe sul tavolo.
E amo
l'usufrutto.
E mi piace un frutto.
Non mai farei un rutto. Ok.
E questi sono quei salotti bene di quella sinistra radical chic di Milano che si trovano lì nel salotto, non sanno cosa dirsi e allora parlano in rima per fare i fighi.
Sì, sai che palle dopo un quarto d'ora? Una roba. Ma noi non ci annoiamo mai e cerchiamo di non annoiarvi. Infatti con la letteratura ci andiamo cauti e ve la proponiamo poche volte, una volta ogni due settimane.
E lo fa soprattutto lei, la nostra intellettuale professoressa di riferimento, la Roberta, con l'articolo determinativo. Buongiorno.
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 Oh, vi ho ascoltato l'altro giorno che sparlavate di Dante. Di
sì, due palle, mamma mia. Avevamo l'orchite proprio, prof.
Però hai visto che abbiamo azzeccate un paio di cose. Adesso parlo tutto.
Azzeccate.
Abbiamo azzeccate un paio di cose.
Sì, sì.
Parli come uno dei salotti?
Parlo uno come dei salotti. Prof, ma lei ci va? Lei che conosce queste poesie, lei ci va nei salotti bene?
Grazie alle poesie.
Della sinistra radical chic.
No. Guarda, i salotti proprio no, ma no. Neanche la sinistra radical chic, direi. No, ma, lungi da me.
No, ma anche perché poi ormai dire sinistra radical chic è un concetto che è diventato appannaggio dei fascismi e quindi non ha... più divertente.
Io rubai CD in un salotto della sinistra radicale.
E che CD hai preso? Beh, roba di musica classica, scusa.
Era nel mio periodo blu, quindi... No, sì.
Quando eri puffo.
Parliamo degli anni 90. Allora, prof, il Petrarca. Ma chi è sto Petrarca?
Allora, chi è Petrarca? Francesco Petrarca. Beh, insomma, è un personaggio... È un personaggio. Devo dire che, in effetti... Quando sei al liceo, insomma, alle scuole superiori non è che lo ami molto, però insomma, se uno cerca di capire alcuni elementi distintivi dell'autore ed esce dal discorso sempre della solita del latinismo e il classicismo, eccetera, magari lo riesce anche a trovare un po' divertente. So, divertente è una parola grossa, però interessante, ecco, mettiamola così, perché divertente. Per cui insomma io quando lo affronto cerco sempre di, un po' come tutti i poeti, cerco sempre di far cogliere ai ragazzi gli elementi che possiamo dire più moderni, più vicini a noi, perché Petrarca può ancora dirci qualche cosa. Nonostante il signore sia nato circa 700 anni fa.
Hai voglia.
Perché lui nasce nel 1300.
Morto nel frattempo.
Nel 1374. Insomma, ha vissuto anche una bella settantina d'anni, che non era male.
Infatti è morto era vecchissimo.
Sì, anche perché insomma ha avuto una vita abbastanza tranquilla da un punto di vista di quelli che possono essere le necessità materiali, perché lui a un certo punto, dopo aver dilapidato un po' tutti i beni della famiglia, prende gli ordini minori e quindi inizia una carriera ecclesiastica che gli garantisce anche una certa rendita, per cui può permettersi il lusso anche di dedicare la sua vita alla letteratura.
Fa niente dalla mattina alla sera.
È furbacchione.
Sì, poi lui, come accadeva, anzi inizia con lui un po' la figura dell'intellettuale cortigiano, no? Vengono ospitati dalle signorie italiane che si fanno un vanto di ospitare questi artisti e quindi lui bene o male vive in questo modo. ha la fortuna di essere diciamo autonomo da un punto di vista economico, quindi non deve neanche dover essere troppo gentile con i suoi mecenati, non deve, insomma, come doveva fare qualcuno,
leccare il culo, si dice, leccare il culo.
Non volevo dire, stavo cercando appunto un altro un modo diverso di dirlo, però ecco, non deve cantarne le lodi, per cui da questo punto di vista è abbastanza libero. Comunque, è una, intanto non è proprio un contemporaneo di Dante, però più o meno quello è il periodo, anche se è molto diverso dal nostro Dante, perché vabbè, a parte che Dante nasce a Firenze e poi a un certo punto viene mandato in esilio, invece Petrarca nasce già in esilio, perché la sua famiglia, Guelfi Bianchi di Firenze, vengono esiliati, fanno parte di tutti quei conflitti interni alla città. Sì. E gira moltissimo, viaggia, prima con la famiglia vanno a vivere ad Avignone, in Francia, seguendo la corte papale che in quel periodo appunto era stata trasferita durante il periodo della cattività avignonese, ma poi torna in Italia, studia a Bologna, poi va a Roma, poi insomma ha girato moltissimo. E questa sua inquietudine, diciamo, esteriore, che lo porta un po' come tutti quelli che nascono senza una patria, no? Poi girano e cercano quasi di cercare la loro patria, lui gira continuamente, questa sua inquietudine esteriore in qualche modo poi si riflette anche nell'interiorità. E qua sta la caratteristica proprio un po' delle caratteristiche, delle tematiche principali di Petrarca, che è quello proprio del conflitto interiore.
Guarda, lei usa, prof, la parola giusta, conflitto. Infatti il Petrarca, come anche noi giovani ribelli che andiamo nelle strade a fare le manifestazioni,
spaccare le bottiglie,
esatto, usava, metteva il cappuccio in testa, il classico hoodie, come noi, le felpe col cappuccio.
Era uno skater,
in tutte le immagini Petrarca ha sto cappuccio in testa,
forse sono anche gli abiti del tempo, così magari mi dicono, però vabbè. Può anche essere che magari riconoscendosi in questa inquietudine adolescenziale fa un po' come tutti i nostri
ragazzi, era calvo e si vergognava, una delle due.
Può anche essere, non lo so, non glielo abbiamo chiesto, dovremmo chiederglielo. Comunque, stavamo parlando di questa sua inquietudine interiore, ed è questo forse il lato un po' più interessante, perché molta della sua opera riflette questo suo travaglio. Possiamo dire che con Petrarca nasce veramente la coscienza moderna, cioè la consapevolezza che noi non siamo degli individui, come possiamo dire, delle monadi, insomma, no? Molto unitari, come poteva essere per esempio l'uomo di Dante, certo. Per Dante gli uomini erano buoni o erano cattivi, o erano all'inferno o erano al paradiso, c'era il purgatorio che era una via di mezzo, ma o era una o era l'altra. Invece per Petrarca l'io può essere un io lacerato, io posso essere buono ma nello stesso tempo anche cattivo, voler fare delle cose ma nello stesso tempo non volerle fare, e quindi essere continuamente essere disorientato, no? in questa individualità.
È arrivato il momento di andare con col sonetto.
Non a caso, ho scelto un po' questo.
Allora, vado io, Disney.
Aspetta. Il titolo è Pace non trovo Petrarca.
Petrarca, ma la faccio Alone.
Non è Pace non trovo Petrarca.
Pace non trovo di Francesco Petrarca.
Ah, non ha messo se stesso nel titolo.
No. Dal canzoniere, tratto dal canzoniere, quello che si poi prendi con la chitarra in spiaggia e fai il figo con le pupe. Ma la leggo Alone o Carmelo Bene?
Carmelo Bene.
Pace non trovo, it non ho da far guerra. E temo e spero, e tardo e son ghiaccio, e volo sopra il cielo e te giaccio in terra, e nulla stringo, e tutto il mondo abbraccio.
Tal, ma in pregion, che non si apre né serra, né per suo mi ritenne sciogli il laccio, e non m'ancide, e non m'ancide amore, e non mi sferra, pagliaccio, né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio.
Viaggio senza occhi e non ho lingua e grido, e bramo di perire che gioita, e t'ho in odio me stesso e t'amo altrui.
Pascomi di dolor, piangendo rido, egualmente mi spiace morte et vita. In questo stato son, donna, tu, per voi la passion. Yeah! Abbiamo usato un po' di licenza poetica, l'abbiamo un po' migliorata leggendola. Sì. Abbiamo corretto un paio di robe. E... beh, è un sonetto classico. È d'amore.
È d'amore. Non sa dove sbattere la testa, insomma, il Franci.
Come dire, diciamo che lui racconta ciò, ma in realtà le conseguenze, cioè le cause, insomma, gli effetti dell'amore sono secondari. In realtà qui proprio abbiamo il tema di questo sdoppiamento, di questo conflitto interiore, perché tutto il sonetto utilizza, e tutto il sonetto ne troviamo una
metafore,
figura retorica che tu dovresti conoscere.
Le metafore, le sineddochi, sineddoche, le
allegorie,
la metonomia, la metonomia,
la metempsicosi.
Aspetta che c'è Gian Stage che ci suggerisce.
L'antitesi è quella principale.
L'antitesi.
Pace, guerra, ardo, son ghiaccio, volo in cielo, poi in terra, questi idiomi sempre uno che opposto all'altro. Tutto il sonetto un po' l'ho scelto proprio perché rappresenta questo sdoppiamento, questo conflitto interiore che poi lui dice alla fine viene provocato dall'amore per Laura, perché lo ricordiamo, cioè non dimentichiamo, no? È che insomma la figura di Laura che è diventata che è un po' l'amore.
Laura e Francesca, la famosa coppia arcobaleno dell'umanesimo, del preumanesimo.
Laura e Francesca, sì.
Era loro, no? Sì. Allora, ma ce la fa alla fine o no?
Niente. Ce la fa. Lui rimane tutta la sua vita cercando di dare un'unità a questo suo sdoppiamento, non ce la fa, non riesce. Laura tra l'altro muore, cioè a un certo punto anche lei, come era accaduto per Beatrice, anche lei muore.
Ma quindi... muore perché non c'è, cioè, piuttosto aspetta e poi alla fine... cioè, meglio morire.
Muore per la peste.
Azzo. Ah, quella della peste nera?
Sì, siamo nel 48, è la peste di la peste a Firenze in quel periodo. Quindi lei muore e lui rimane sempre con questo amore.
Quindi una vita un po' come esattamente descritta in 28 sfocature di Maron. Grandi premesse, idee, eccetera, ma mai realizzate.
Esatto.
A proposito, un ascoltatore, autrice, no, Cristina, donna, ci chiedeva come acquistare il nostro libro. Allora, qualcuno ci chiedeva come acquistare il nostro libro. Dovete...
o venire in radio o mandarci un'email.
Esatto, che vi spieghiamo tutto.
Ah, poveri ma belli, @radiopopolare.it.
Vabbè, comunque il Petrarca, tornando al Petrarca, ha acquisito una fama postuma che comunque, insomma, lo ha ripagato di tutto, perché l'altro giorno citavamo il Bembo, insomma, che poi lo ha rivalutato, ancora oggi lo si studia, quindi alla fine gli è andata bene. Prof, chiudiamo così con questa considerazione, va bene?
Molto dotta, grazie.
Ok, allora saluto tutti e ci risentiamo, tutte e tutti, sì. E ci risentiamo tra 15 giorni circa.
Sì, venerdì, lo diciamo con 12 aprile.
Venerdì 12 aprile, perfetto.
Ciao.
Ciao prof.
Ciao, buona continuazione.
Ciao, grazie mille alla nostra prof Roberta, di cui non riveliamo il cognome per evitare che la...
non lo sappiamo, per non rivelarlo, perché neanche sotto tortura lo riveleremo. Ma non...
Capi baratto?
Ma non facciamo in tempo.
Facciamo in tempo.
No, perché tu vuoi censurare l'altro.
No.
Dillo. Vuoi censurare la nuova rubrica.
Allora, vuoi andare con la
5 minuti, cosa fai capi baratto? Non ce la facciamo.
Hai ragione. Allora, niente, ringraziamo... ringraziamo Dario, che è ancora qua in studio con noi.
Ciao Dario, grazie.
Ciao, grazie a voi.
E tra l'altro ha detto che voleva andare via, ma...
ma come fare?
Ma volevo sentire con tanta
cultura. Ringraziamo Gian Stage.
È ormai alla fine del
mamma
ciclo.
Mia, che malinconia, ma che roba, ha la voce rotta proprio dall'emozione.
L'onore di essere stato accanto a due leggende viventi.
Allora, adesso comunque tu sei stato stagista, comunque puoi tornare come collaboratore gratuito, sì, entrare nel mondo del gratis.
Te lo permettiamo.
Dei professionisti nel far lavorare gratis le persone.
Anche tu, Dario, se vuoi fare delle gratis. E Justage, cosa farai da martedì senza di noi? Come farai a vivere?
Scrivendo la tesi che ho posticipato di 3 mesi e rispondendo alle 15 email del mio relatore, a cui non ho ancora risposto per paura della ritorsione e del fatto che mi posticipi la laurea al 2042.
Vabbè, potremmo laurearci insieme
nel caso, punto, sì. Ci scambiamo la tesi, se la mia funziona te la passo.
Però saremo bro forever.
Yo bro, grazie Gian Stage.
Grazie a voi.
Allora, niente capibarato e chiudiamo questa puntata incredibile che rimarrà negli annali.
Eh sì, da spartiacque questa.
Dobbiamo prendere ancora 20 secondi. Che rimarrà negli annali della storia da qui in avanti. Alone, dobbiamo prendere ancora 20 secondi prima di lanciare la rubrica. Vuoi introdurla tu la rubrica?
Beh sì, dicevamo, le favole vecchie e nuove hanno sempre qualcosa da insegnarci e non, anche se sono state scritte secoli fa, possono essere riadattate, soprattutto se poi hanno una colonna sonora fatta apposta al pianoforte da Gian Stage.
E ringraziamo, il titolo è
Bianca Irpef e i 7 lavoratori minorili. Questa è la prima puntata.
Minorenni.
Minorili.
Minorili.
Sì. Una volta, in una giornata afosa, mentre le polveri sottili impestavano l'aria come moscerini malati, una regina compilava la dichiarazione dei redditi seduta accanto a una finestra coi doppi vetri. E mentre stava per devolvere il 5 per 1000 a una onlus che salvava i migranti in mare e alzava gli occhi per guardare lo smog, si punse un dito e 3 gocce di sangue caddero sul quadro RX. Il rosso era così bello su quel candore che ella pensò tra sé: «Vorrei un bambino bianco come il rigo dell'8 per 1000, rosso come il sangue e nero come il PM10». Poco tempo dopo diede alla luce una bimba, bianca come il rigo dell'8 per 1000, rossa come il sangue e con i capelli neri come il particolato. E per questo la chiamarono Bianca Irpef. Ma quando nacque, la regina morì, vittima di un caso di mala sanità a lungo dibattuto in tutte le trasmissioni preserali di Rete 4. Dopo un anno, il re, che non voleva saperne del congedo parentale, si risposò. La seconda moglie era un'instancabile lavoratrice, ma legata a logiche arcaiche. Non poteva tollerare che qualcuno la superasse in fatturato. Possedeva un tablet e quando si scattava un selfone chiedeva: «Tablet fatato, in questo castello, hai forse visto cassetto fiscale più bello?» E l'assistente vocale rispondeva: «È il tuo, regina, di tutti il più bello!» Ed ella era contenta perché sapeva che l'algoritmo diceva la verità. Ma Bianca Irpef cresceva, diventando sempre più abile nel trading, e quando ebbe 7 anni aveva già 4 bitcoin e aveva vinto 2 volte la lotteria degli scontrini. Una volta la regina interrogò il tablet. «iPad fatato, in questa magione, hai forse visto incasso più grasso?» Il tablet rispose: «I tuoi ricavi sono i più top, ma Bianca Irpef, dalla chioma corvina, ha un rating migliore della regina». All'udire queste parole la regina allibì e sbiancò per l'ira e l'invidia. Da quel momento in poi, alla sola vista di Bianca Irpef, dimenticava di dichiarare l'IVA, con conseguenti sanzioni, tanto la odiava.